rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Sono suoni che per 24 ore al giorno, per 6 giorni e mezzo, erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori con guida nella manifattura di Legnano. 30 ottobre 2015. Ascoltiamo in alcune puntate questi nuovi suoni e voci in diretta.
In questa situazione, nonostante tutto, le donne, le operaie del nostro territorio non rinunciano a far sentire la propria voce. Voi sapete che dal 1925 i patti di Palazzo Guidoni e le leggi successive avevano eliminato il diritto di sciopero, quindi lo sciopero era diventato un reato penale. Scioperare voleva dire rischiare l'arresto, ma sicuramente significava licenziamento immediato. Io ho avuto modo di visionare moltissimi regolamenti interni delle aziende di questo territorio, tutte prevedevano appunto lo sciopero o l'incitazione allo sciopero nei confronti delle compagne come motivo di licenziamento immediato. Quindi scioperare esponeva a questi rischi. Se pensate oltretutto che essere scioperati, essere licenziati per causa di sciopero voleva dire subire dei grossi limiti nell'assegnazione, nel riconoscimento dell'assegno di disoccupazione, questo costituiva un rischio in più per chi poi trovava casa nelle case che le aziende costruivano per i propri dipendenti. Il licenziamento per sciopero voleva dire anche dover lasciare in pochi giorni la casa dove si abitava. Per le bambine del convitto essere rispedite a casa, e chiaramente se scioperavano questo accadeva subito, voleva dire non poter avere il ben servito che avrebbe potuto servire per trovare un altro lavoro. Con tutto questo le operaie delle fabbriche del nostro territorio, appunto dicevo prima, non rinunciano a far sentire la loro voce. Protestano per le condizioni di lavoro, protestano per le riduzioni di paga, per il numero eccessivo di telai che vengono assegnate a ciascuna, protestano per i licenziamenti ingiusti e anche per il comportamento autoritario di direttori e assistenti. Gli archivi comunali sono ricchissimi dei racconti dettagliati di questi episodi attraverso le relazioni che di questi episodi vengono fatte dai prefetti e dai questori. Vi assicuro, anche questo meriterebbe, questo capitolo meriterebbe una lettura a parte. Quasi tutte le aziende del territorio presentano questi episodi e io posso citarvi ovviamente per limiti di tempo solamente uno di questi episodi. La Cantoni di Legnano, alla Cantoni di Legnano fra il 1930 e il 1931 le 500 e oltre operaie si astengono, iniziano una serie di scioperi bianchi per protestare sia per motivi economici che per le condizioni di lavoro. Questi scioperi bianchi, portati in atto da tutte le lavoratrici, tutte insieme, portano pesanti conseguenze dal punto di vista della giustizia. Lo vedete qui, questa è la relazione trovata in uno dell'archivio di Stato di Varese, di Milano, ricordo, comunque, che riferisce delle conseguenze di una di queste iniziative di sciopero. Quindi numerosi fermi, sono stati tratti in arresto circa 18 fra operai e operaie, tutti condannati per direttissima, per istigazione allo sciopero e per canti sovversivi e per aver partecipato all'espensione, non chiedetemi che cos'è questo termine, comunque così dice il questore di Milano, all'espensione del lavoro. Altri operai attendono il giudizio a piede libero. Molti altri episodi di questo tipo si ritrovano soprattutto nelle fabbriche della Valle Olona, quindi nelle tessiture e le filature della Valle Olona, in cui ogni giorno praticamente i prefetti e i questori riferivano di questi episodi di astensione dal lavoro, nonostante appunto dicevo quello che i rischi che questo comportava. Con lo scoppio della guerra, ovviamente, a tutto il resto si aggiunge quell'odissea fatta di razionamenti, di fame, di bombardamenti. E ancora una volta le operaie di questo territorio le affrontano con grandissimo coraggio, anche qui ci sarebbero moltissime testimonianze da citare, ve ne riporto solamente una che mi sembra particolarmente significativa, sia della la fatica di vivere quando non c'è da mangiare, quando anche il macinare i chicchi di grano acquistati al mercato nero diventa un'operazione rischiosa, perché comunque il mercato nero era vietato. La fatica di vivere, che voleva dire anche non avere a disposizione né il sapone né il combustibile da mettere nella stufa. Una fatica di vivere che portava a reazioni come quella della mamma di Maria José, che dice: eravamo tanto esasperati che una volta mia mamma ha trovato una foto del Duce sulla Domenica del Corriere, ne ha fatto fare una specie di quadro da mio papà e poi lo bersagliava col pane secco. Prova a mangiare questo, gli diceva. Ecco, questo è indicativo, insomma, di questa situazione. Queste donne protagoniste nelle fabbriche diventano anche l'anima delle proteste fuori dalle fabbriche. Questori e prefetti riferiscono sempre più frequentemente nei primi anni di guerra di queste donne che con i bimbi in braccio vanno davanti ai comuni per protestare contro la mancanza di generi alimentari, chiedendo la fine della guerra. La cosa interessante è che nel riferire questi episodi c'è a un certo punto il prefetto di Varese che dice che attribuisce queste continue proteste al femminile al fatto che le donne sono, dice testualmente, particolarmente eccitabili e a differenza degli uomini non capiscono le necessità del momento e per questo protestano in questo modo a suo parere sconsiderato. Anche di questi episodi di proteste all'interno delle fabbriche sono pieni gli archivi. Vi faccio solo due brevi citazioni perché mi sembrano interessanti. Nel marzo del 1943 al cotonificio Venzaghi di Busto Arsizio le operaie si interrompono il lavoro per protestare contro la mancanza di generi alimentari. Il fascio locale pensa di poter far interrompere la protesta mandando una rappresentante donna dentro la fabbrica per cercare di tenere un comizio alle operaie. Bene, le operaie non la fanno parlare, letteralmente urlano pane, no alla guerra, pane lavoro, no alla guerra. Alla fine la rappresentante del fascio è costretta a lasciare la fabbrica senza riuscire a dire una parola, la fanno letteralmente scappare. L'anno dopo, nel gennaio del 1944, invece al calzaturificio Borghi, sempre di Busto Arsizio, una ragazza, un'operaia viene arrestata, le compagne immediatamente interrompono il lavoro, non solo, ma con le biciclette girano Busto Arsizio, vanno nelle fabbriche tessili di Busto, nelle tante fabbriche tessili, convincono le operaie anche degli altri stabilimenti a interrompere il lavoro, Busto praticamente si blocca. Per 3 giorni né i nazisti né i fascisti riescono a far riprendere il lavoro e alla fine la dirigenza del calzaturificio Borghi è costretta a riassumere, la ragazza viene liberata e il calzaturificio Borghi è costretto a riassumerla e solo in quel momento la vita lavorativa a Busto riprende. Con questo stesso coraggio in tutto l'Alto Milanese le operaie iniziano raccolte di cibo e di vestiti per i partigiani. Molto spesso questa produzione di vestiti da mandare in montagna avviene dentro le fabbriche, sotto il naso dell'autorità nazifascista e non se ne accorgono. Molte aziende diventano centri di stoccaggio per il materiale da portare in montagna, anche questo alla luce del sole. Nelle fabbriche vengono distribuiti regolarmente i volantini e le pubblicazioni clandestine. Molte delle operaie poi dell'Alto Milanese parteciperanno direttamente o come staffette oppure anche direttamente come combattenti nelle formazioni partigiane. Con la alla fine della guerra finisce la documentazione che, a cui è possibile fare riferimento nei libri matricola della manifattura. C'era però ancora un capitolo altrettanto importante da scrivere, era quello che riguardava la ricostruzione, il ritorno alla normalità, l'inizio anche delle prime crisi industriali, poi il capitolo più triste, quello delle chiusure, quello dei problemi produttivi che cominceranno a evidenziarsi. Anche per scrivere questo capitolo ho ritenuto di seguire la stessa strada seguita per il periodo precedente e quindi anche per questa parte sono andata a cercare le testimonianze delle lavoratrici, sono andata a cercare i documenti d'archivio e nel libro che l'Ospì CGIL mi ha chiesto di scrivere appunto su questa parte della storia del lavoro in questo territorio ho seguito lo stesso sistema di indagine. Ecco quindi un altro capitolo della storia, una storia che ancora una volta è fatta di fatica, perché comunque la modernità non toglie la fatica forte e profonda del lavoro di fabbrica. Questa è una testimonianza di chi ha vissuto quei primi anni, gli anni 60, subito dopo la guerra, e si vede come il lavoro di fabbrica comunque manteneva elementi di grande fatica, di grande sacrificio, dal fatto di dover stare dietro alle macchine, quindi dei tempi estremamente tirati, al fatto che col lavoro, col cottimo, vedete la testimonianza di Renata, il caporeparto voleva che producessimo sempre di più, se facevamo 100 camicie ne voleva 150, se ne facevamo 150 ne voleva 200, non c'era nemmeno il tempo di tirare il fiato, quindi questi elementi di grande fatica rimangono. In più c'è da dire che il ritorno della pace, il ritorno alla normalità non significa automaticamente per le lavoratrici il superamento di tutte quelle discriminazioni che avevano caratterizzato il periodo precedente. C'è un documento molto interessante che ho trovato nell'archivio del Comune di Legnano, in cui un gruppo di lavoratrici in occasione della festa della donna del 1952 scrive al sindaco di Legnano chiedendo che si attivi presso gli organi competenti perché vengano superate finalmente quelle differenze fra paghe maschili e femminili che ancora esistevano, dovranno aspettare ancora molto tempo in realtà perché queste differenze vengano superate. Non solo, ma queste donne chiedono anche che vengano messe in pratica quelle leggi che pur esistevano ma che non venivano applicate, leggi relative alla creazione di asili nido aziendali e interaziendali o alla creazione delle sale di allattamento. Si noti che queste sale di allattamento la legge prevedeva che dovessero esistere nelle fabbriche con oltre un certo numero di lavoratrici donne, ma erano pochissime le fabbriche che applicavano questa normativa. Fra l'altro la stessa cosa succedeva nel periodo precedente, anche il fascismo prevedeva queste camere di allattamento, il risultato era che gran parte delle industrie assolutamente non applicava questa disciplina, questa normativa. Anche col ritorno quindi della pace e della democrazia le cose sotto questi aspetti non cambiano immediatamente. Fra l'altro negli stessi anni il Consiglio Comunale di Legnano si trova a discutere su una proposta che è stata fatta all'interno di un'assemblea di sindaci, siamo appunto sempre all'inizio degli anni 50. E questa proposta consisteva nel licenziare in caso di crisi, nel licenziare le donne per lasciare spazio ai capi famiglia. La cosa interessante è che il Consiglio Comunale di Legnano, che discute di questa proposta, non c'è un solo, c'è un solo, solo un consigliere che si dichiara contrario a questa proposta, tutti gli altri non assolutamente non manifestano alcuna contrarietà, e l'unico consigliere che si dichiara contrario lo fa con la motivazione che sì, però le donne ai telai sono più brave degli uomini, se licenziamo le donne come facciamo? Ecco, questa era l'unica motivo di contrarietà rispetto a una proposta di questo tipo. questi atteggiamenti non certo favorevoli non impediscono comunque alle lavoratrici di iniziare a impegnarsi nelle commissioni interne e di avviare vertenze per migliorare le condizioni di lavoro e di salario. Un impegno durissimo in questi primi anni dopo la guerra, anche perché c'era un tipo di società in cui il modello femminile, se non parlava più di moglie e madre esemplare, tuttavia considerava ancora la famiglia come il luogo di privilegiato per il lavoro delle donne. E questo lo si vede ad esempio da una testimonianza che mi è stata fatta. Sì, dice, dopo i primi anni 60, quando c'era sciopero, le donne uscivano tutte dalla fabbrica, però era una lotta lo stesso, perché uscivano, mandavano a casa a fare i lavori di casa, a portarle alla manifestazione era tutto un altro discorso. Questo anche perché l'atteggiamento della città, e qui si parla nel caso specifico proprio di Legnano, l'atteggiamento della città nei confronti di queste donne che cominciavano a scioperare per far valere i propri diritti non era esattamente dei migliori, e lo si vede qui. Mi ricordo di una manifestazione in cui, prima di arrivare in piazza San Manio, sentivamo la gente ferma per farci passare e dire: ma che cosa vogliono queste donne? Non hanno niente da fare. Con gli uomini forse era normale, ma vedere le donne sfilare tutti insieme no. Quindi c'è anche da contrastare un modello di società che ancora non ha una visione molto così favorevole a questo tipo di manifestazioni. Ci vuole il 68 perché arrivi la consapevolezza per le donne di essere soggetti di diritti, perché si attivi la necessità di coniugare la centralità del lavoro con la specificità dell'identità femminile, perché nasca la voglia di impegnarsi, di combattere, di partecipare, di lottare da donna per le donne. Magari vincendo in questo senso anche le resistenze che ancora esistevano da parte delle famiglie. Molte donne che ho intervistato, parlando, e che in quei tempi erano ancora ragazzine, mi hanno raccontato di come alla fine del mese, quando si andava a casa e si portava la paga ai genitori, era un problema spiegare ai genitori che mancavano dei soldi perché avevano partecipato a uno sciopero. Questo per le mamme era ancora una cosa estremamente difficile da accettare. Comunque in queste lotte le donne si dimostrano sicuramente, e lo dicono gli stessi uomini, più coerenti, più combattive e anche più solidali. Qui c'è una testimonianza di un uomo che dice: nel consiglio di fabbrica c'erano diverse donne, erano tutte così. Se c'era uno sciopero e un delegato non partecipava alla manifestazione, loro erano le prime a sollevare il problema, non ammettevano scappatoie. Questa visione, fra l'altro, questa forza delle donne derivava dal fatto che comunque le delegate lavoravano in fabbrica, lavoravano a fianco delle loro compagne, conoscevano bene i problemi della fabbrica, e anche da parte delle altre lavoratrici l'essere rappresentate da chi come loro condivideva i problemi della fabbrica permetteva di avere un rapporto di estrema fiducia nei confronti di queste figure. Delegate che molto spesso dovevano anche vincere la resistenza del sindacato, perché anche il sindacato fino a un certo periodo vede più di buon occhio la presenza di delegati uomini, perché si ritiene che i delegati uomini abbiano più tempo a disposizione delle donne, e quindi le donne si trovano anche a contrastare in questo senso queste resistenze, appunto, da parte dei loro compagni del sindacato. E fra l'altro comunque permane, per chi dopo la guerra si impegna nel sindacato, la difficoltà di conciliare il lavoro di fabbrica, la famiglia e l'attività del sindacato. Qui vediamo appunto una testimonianza di Maria che dice quanto è difficile essere sindacalista ed essere operaia dentro la fabbrica. Il fatto di dover curare la propria produzione e nello stesso tempo cercare di convincere le compagne. Mi ricordo che quando si trattava di convincere le persone a fare sciopero, a volte andavo a casa senza voce, parlare con tutto il rumore che c'era e poi sempre di corsa. Siccome mi muovevo dal mio posto, dovevo stare attenta che non mi vedessero gli assistenti, anche se una volta, qualche volta facevano finta di non vedere. Fra l'altro, i tempi del lavoro sindacale in questo senso non sembravano i più adatti per le donne. Una lavoratrice mi ha raccontato che sembrava farlo apposta, ma quando c'erano le trattative per tutto il giorno non succedeva niente e la firma puntualmente avveniva notte inoltrata, cosa non esattamente semplicissima perché si trovava ad avere una famiglia. Una stagione quindi di lotta e di solidarietà che subisce una inclinazione che insomma a un certo punto si trova a confrontarsi con le grandi crisi industriali e con le prime chiusure degli stabilimenti. Negli anni 70 e 80, lo sapete tutti, questo territorio è segnato da un continuo rosario di chiusure e di crisi industriali. E In questo senso a un certo punto i racconti cominciano a essere penati di questa malinconia derivata dalla consapevolezza che bene o male c'è una grande epoca che sta per finire in questo territorio. Le donne, le lavoratrici se ne rendono conto e nei racconti c'è presente molto viva e molto forte questa malinconia. Anche perché la situazione difficile del lavoro viene a incidere pesantemente anche sui rapporti fra le lavoratrici. La solidarietà che aveva caratterizzato tutto il periodo precedente, anche le fasi più difficili, a un certo punto, a fronte del lavoro che comincia a non esserci più, entra in crisi. E cambiano appunto i rapporti umani. C'era solidarietà, invece dopo si è cominciato a essere più indifferenti, a pensare soprattutto a se stessi. Così come si dice, viene detto qui da Renata, credo che nel momento in cui cominciano appunto queste gravi difficoltà lavorative è cominciato l'egoismo. Fino allora era stato bello, bisognava lavorare certo, ma c'era armonia, c'era fratellanza, ci si aiutava. Dopo ognuno ha cominciato a pensare per sé. Quindi c'è questa sensazione di estrema malinconia. Una delle donne che ho intervistato mi ha detto questa frase: quando non c'è lavoro anche le persone cambiano. Ecco, io sono arrivata alla fine di questo breve viaggio attraverso questa straordinaria epoca. Credo che certo finire con queste parole di amare, di malinconia non è il massimo, però per contrasto servono a far capire quello che è stato il periodo precedente, un grande periodo di solidarietà, di forza, di sacrificio, di coraggio. E io credo che ho cominciato all'inizio con questa immagine, con questo titolo che ho voluto dare a questa serata. Cos'è che fa andare la filanda? Sono quelle come me. Con la luce di tutto quello che è stato detto questa sera, credo che non si possa trovare un titolo migliore, e credo che da parte mia io sento veramente la necessità di ringraziare tutte le donne che hanno voluto raccontarmi la loro esperienza, la loro vita di lavoro in questo territorio. La ricerca che ho fatto è stata fatta prima di tutto da loro e con loro, e quindi è un grazie a voi che siete stati qui questa sera, tutto la pazienza di ascoltarmi fino adesso, ma anche e soprattutto a queste donne straordinarie che ho conosciuto. Grazie. Se c'è qualcuno che ha qualche curiosità.